Concludiamo, diciamo, le relazioni della giornata con Letizia Zanini, tecnico della riabilitazione psichiatrica e referente del progetto SPRARE Disagio Mentale Ferrara, cooperativa Camelot.
Scusate, faccio un cambio logistico.
Il titolo della presentazione è Tutela e accoglienza di beneficiari con disagio mentale, l'esperienza della cooperativa Camelot.
Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io appunto sono Letizia Zanini, lavoro per la cooperativa Camelot di Ferrara, che gestisce già da diverso tempo progetti SPRAR, tra cui appunto un progetto SPRAR Disagio Mentale, che è una delle tematiche che affronterò oggi insieme a voi. L'esperienza di Camelot su questa tematica, cioè dei richiedenti titolari di protezione internazionale con disagio mentale, si articola appunto su un progetto SPRAR e sulla partecipazione a diversi progetti su fondi europei, fondi ex FAIR, FEI, adesso Fondo FAMI, tra cui mi piace ricordare il progetto Diversamente che citava anche la dottoressa Lanfranchini prima e il progetto Salutare che abbiamo fatto con i colleghi di Parma e con i colleghi di Brescia. E appunto adesso entrerò un attimo più nello specifico del nostro progetto SPRAR Disagio Mentale. A differenza dell'esperienza dei colleghi di Parma, noi a Ferrari abbiamo scelto di creare una struttura apposita per l'accoglienza delle persone vulnerabili in senso psicopatologico. La nostra struttura nasce nel 2011, a marzo del 2011, e in occasione della giornata mondiale del rifugiato dello stesso anno viene intitolata ad Antonio Slavic. Infatti diciamo che internos, il progetto SPRADM viene chiamato Casa Slavic. Questo perché volevamo dare anche simbolicamente, pagare un pegno ad Antonio Slavic, che è stato un allievo, un collaboratore di Basaglia, nonché direttore dei servizi psichiatrici a Ferrara tra il 71 e il 78, quindi colui che ha reso a livello concreto e a livello pratico quelle che sono state i presupposti ideologici, ma anche terapeutici, sia a livello anche politico e sociale, che sono poi esitati, hanno trovato una trasposizione normativa nella legge, nella cosiddetta legge Basaglia, quindi quella che ha sancito il passaggio da una psichiatria fatta a livello manicomiale, quindi nell'istituzione chiusa, a una psichiatria territoriale di comunità. Per noi rendere omaggio a Slavic in questo modo era anche dare a tutti subito un segno evidente di quella che è la nostra impostazione, cioè l'impostazione del nostro progetto, che pensa appunto che l'integrazione con la comunità e sia a livello, diciamo, di servizi che la comunità offre, ma anche di comunità fatta di persone, di rete sociale, sia un polo importantissimo per il benessere psicofisico, quindi la salute mentale nel senso di benessere psicofisico della persona. Se pensiamo poi che i nostri beneficiari spesso sono gli ultimi tra gli ultimi, nel senso che non hanno solo la stigmatizzazione e le limitazioni che la vulnerabilità psicopatologica o psichiatrica comporta, ma hanno anche tutta una serie di limitazioni dovute alla stigmatizzazione della condizione di stranieri e di migranti, ecco, questo per noi riferirci a questo orizzonte e andare operativamente in questa direzione per noi è molto importante. Gli altri, diciamo, poli, tra gli altri poli di riferimento a livello terapeutico e riabilitativo, per noi è l'abitare supportati, importante è l'abitare supportati ed è stato anche in questo modello che noi abbiamo deciso di optare per una struttura unica di accoglienza, quindi sul modello dei gruppi appartamento. Perché con gli studi che sono stati fatti sin dalla fine degli anni 80 di Baxter e di Deal fino diciamo alle nuove esperienze, si è visto che l'abitare supportato, quindi la possibilità di vivere in un contesto di vita quotidiana con il supporto verso il recupero di autonomie, è un aspetto molto importante in senso di empowerment sia individuale della persona vulnerabile sia del contesto che lo circonda. Quindi per noi la nostra struttura è sempre stata all'interno, anche quando abbiamo fatto i vari passaggi di struttura, ma sempre all'interno di contesti residenziali e all'interno del contesto cittadino, per cui per noi il lavoro riabilitativo ed educativo viaggia sui due poli, cioè sul polo dell'individuo e sul polo del contesto. In quest'ottica L'ultimo nostro orizzonte di riferimento a livello riabilitativo è appunto il modello psicosociale di Mark Spivak. Spivak appunto asseriva che la cronicità della patologia è sempre contestualmente determinata, quindi c'è sicuramente una vulnerabilità individuale che però viene esacerbata da un contesto rifiutante. Quindi il nostro lavoro funziona su entrambi i poli, su cercare di rompere quella che veniva definita come la spirale negativa della desocializzazione, sia a livello di supporto all'individuo, quindi con tutti un atteggiamento supportivo di permissività di quelli che sono i comportamenti all'inizio devianti, con una mancata disconferma delle aspettative fallimentari che queste persone hanno sicuramente subito nella loro vita, fino a una premiazione, una ricompensa invece dei comportamenti socialmente competenti. E parallelamente al lavoro riabilitativo sulla persona, un lavoro contestuale che parte dal rapporto con il vicinato, che ovviamente è sempre un aspetto non semplice da gestire, ma anche a un aggancio con tutte quelle che sono le offerte del territorio, e in questo caso non mi riferisco solo ai servizi sanitari o sociali, ma anche tutti agli aspetti ricreativi, alle offerte del mondo del volontariato, a tutti quei contesti che fanno sì che la persona possa diventare un cittadino, nell'ottica comunque di un recupero anche di un ruolo sociale, in un mondo nuovo, in un mondo culturalmente diverso per queste persone, ma che noi reputiamo come fondamentale nell'ottica olistica di un benessere psicofisico della persona stessa. Per quanto riguarda le attività e i servizi che il nostro progetto offre, sono fondamentalmente i servizi in parte che ogni SPRAR offre per mandato, e poi abbiamo la nostra impostazione, diciamo, psicosanitaria riabilitativa. Quando la persona entra si fa un primo assessment, un'accoglienza ovviamente della persona, e poi un primo assessment con degli strumenti di valutazione dei comportamenti socialmente competenti. Quindi c'è un aspetto, diciamo, più riabilitativo, che quindi funziona sulla parte dei comportamenti e delle relazioni, sulle cinque macro aree: la cura del sé, le relazioni interpersonali, la casa, il lavoro, il tempo libero. E poi, parallelamente a questo, corre un lavoro più psicoterapeutico e psichiatrico. Abbiamo strumenti di monitoraggio che noi stessi abbiamo, diciamo, predisposto, e gli operatori che seguono su entrambi i poli queste persone poi si ritrovano in equipe periodiche, settimanali, per una discussione, una presa in carico globale dei casi. A livello sanitario abbiamo una cartella personalizzata che viene stilata all'ingresso della persona nella struttura, contiene i dati anamnestici laddove sia possibile risalire a quelle che sono stati i ricoveri passati o alle patologie presenti nel passato, contiene tutta la parte, diciamo, di screening obbligatorio, per la quale noi abbiamo anche dei protocolli con l'igiene pubblica di Ferrara, quindi tutta la parte delle malattie infettive, dello screening per la tubercolosi, per il test dell'HIV, le vaccinazioni obbligatorie, e poi ci consente di tenere traccia lo storico di tutte le eventuali visite specialistiche che la persona effettua. Noi abbiamo materialmente dei faldoni che conserviamo nel nostro ufficio, in cui teniamo tutte le copie e uno storico di tutta la documentazione della persona sulle varie aree di vita. Beneficiario ha gli originali, ma al momento dell'uscita del progetto, qualora lui lo richieda, noi forniamo anche tutte le nostre copie, perché pensiamo che sia importante che poi, nel momento in cui il beneficiario si trova a muoversi in autonomia del territorio, sul territorio, possa avere tutta la propria documentazione e la propria storia a portata di mano. A livello strettamente riabilitativo, i nostri operatori si muovono sia sull'area della casa, quindi con un supporto nella gestione della vita quotidiana, in un'ottica sempre di riacquisizione o acquisizione, qualora non fossero precedentemente presenti, delle autonomie di vita, nella cura del sé, nella cura degli spazi comuni. E poi c'è tutto il polo invece della riabilitazione a livello territoriale, quindi, come dicevo prima, una facilitazione dell'accesso ai servizi variamente declinati, e poi si cercano di organizzare attività ricreative, attività ludiche che coinvolgano anche l'intero gruppo dei beneficiari. Poi abbiamo, come dicevo prima, i classici servizi, tra virgolette, passatemi il termine, che comunque gli SPRAR offrono, quindi c'è la parte, comunque la parte formativa, quindi con l'alfabetizzazione, ci appoggiamo sia al CPA, sia offriamo dei corsi di alfabetizzazione interni, che sono nati soprattutto con l'idea di andare a coprire i mesi estivi, che normalmente rimangono se non scoperti al termine dell'attività del CPA. Forniamo attività anche l'iscrizione alla terza media qualora la persona sia in grado e richieda di accedere a questo servizio, corsi di formazione professionale, tirocini formativi, e il nostro tutor si occupa di fare una valutazione pregressa delle competenze tenendo conto di quelli che sono i desideri della persona, perché la nostra ottica è sempre quella di cercare di accompagnare la persona a costruire il proprio progetto di vita, che spesso è molto sfilacciato. Quindi il nostro sostegno a tutti gli effetti per questa idea di equip curante, che sposo molto anch'io, passa, l'obiettivo diciamo fondamentale è quello di aiutare la persona a ricostruire i fili della propria vita, che spesso è interrotta dagli eventi traumatici. E quindi dicevo, si tengono conto di quelli che sono i suoi desideri anche a livello lavorativo, si fa la stesura del CV. Per l'aspetto legale, se la persona è un richiedente asilo, c'è tutto il supporto alla richiesta di asilo, quindi la stesura della memoria, simulazione delle audizioni, un supporto al ricorso qualora la persona venisse diniegata e decidesse di fare ricorso. Nel caso in cui invece la persona sia riconosciuta, ad esempio volesse fare il ricongiungimento familiare, i nostri legali offrono un supporto anche in questo senso. In più abbiamo un protocollo importante con il Centro Interdipartimentale della Medicina Legale dell'Università di Ferrara per l'accertamento delle torture subite. Quindi qualora gli operatori e i legali rilevassero la necessità di fare un approfondimento medico legale, soprattutto in vista della commissione del riconoscimento e della protezione internazionale, riusciamo ad attivare questo protocollo. E ci tengo anche se non è presente qui oggi, comunque a mandare un plauso alla nostra medico legale, che è Rosa Maria Gaudio, che è stata molto attiva anche nell'accertamento dei cadaveri del naufragio con l'equipe di Catania. E il nostro progetto SPRAR, come dicevo prima, è nato nel 2011, quindi finora ha visto realizzati 2 trienni. Adesso vediamo nel 2017, quando andiamo a bando, cosa succede. Esatto, però per adesso siamo attivi su 2 trienni. Nel primo triennio avevamo 4 posti disponibili, sempre per maschi adulti. La struttura era una struttura unica, era una casa unica che comprendeva 2 stanze doppie, un ufficio degli operatori al piano terra, un custode notturno e una stanza, diciamo, comune. Adesso, nel triennio invece, del 2014-2016, c'è stato un ampliamento dei posti disponibili, quindi i posti sono passati a 8. All'inizio di questo passaggio avevamo pensato di mantenere l'impostazione precedente, quindi un'unica struttura con l'ufficio all'interno. Ci siamo accorti che, complice anche il fatto che avevamo situazioni particolarmente gravi come beneficiari all'interno della stessa struttura, ma questa situazione logistica era diventata patogena. Quindi abbiamo preferito suddividere e rimpostare il progetto, quindi con un gruppo appartamento da 6 persone, le persone con maggior bisogno di supporto, e quindi è questo appartamento materialmente inserito in una palazzina da 3 unità abitative con sotto l'ufficio degli operatori, quindi è fisicamente staccato ma molto vicino, e poi una struttura da 2 persone, un altro appartamento che è distante neanche 1 chilometro, per le persone che hanno più autonomia. E quindi l'idea è proprio quella di un percorso per cui una persona, quando accede al gruppo appartamento, entra nella struttura da 6, viene fatta un'osservazione, l'assessment, si valuta. Quando la persona è vicino alla chiusura del suo percorso, passa nel gruppo appartamento da 2 e poi conclude, diciamo. A differenza di quello che avviene su Parma, noi abbiamo all'interno della nostra equipe multidisciplinare, che è un po' cambiata in questi 6 anni di lavoro, comunque abbiamo la presenza di 2 psichiatri, che sono 2 medici volontari, che però garantiscono, diciamo, una presenza abbastanza costante all'interno del gruppo di lavoro. Uno si occupa più che altro di una sorta di supervisione supervisione e di consulenza, mentre l'altro prende materialmente in carico i nostri beneficiari. È anche presente, sempre da quest'ultimo triennio, una psicoterapeuta che quindi fa sempre una prima valutazione e chiede il supporto psichiatrico laddove lo reputi necessario. Poi abbiamo il coordinatore referente territoriale, la tutor strutturata e gli educatori, un educatore professionale, un assistente sociale e un altro educatore che svolge sia un'attività di copertura notturna che una parte di copertura diurna. Non siamo coperti H24, ma comunque c'è una presenza abbastanza costante dei nostri operatori nella struttura. Fino all'anno scorso c'era anche una collaborazione con WISP che ci permetteva di avere un volontario nel fine settimana per accompagnare i ragazzi in attività sportive, ricreative, mentre adesso le fanno direttamente i nostri colleghi in struttura. Ho portato qualche dato su questi 6 anni dei nostri beneficiari presenti. Allora l'età media si aggira 26,76 anni, con i più giovani che sono entrati a 18 anni, quindi in uscita da progetti per neo maggiorenni, e invece il beneficiario più vecchio, più anziano, aveva 42 anni. La media di permanenza è di circa 14 mesi. Questo in realtà è un dato che in cui la media dice poco, nel senso che abbiamo avuto persone che sono state 2 settimane o pochi giorni e che poi hanno abbandonato il progetto, e persone che sono rimaste anche più di 4 anni in accoglienza, quindi in realtà va un po' visto. Questo è uno schema delle nazionalità per darvi conto che in realtà abbiamo una buona rappresentanza, direi una rappresentanza molto variegata. Abbiamo avuto in questi 6 anni delle nazionalità presenti, facendo una sommatoria siamo a un 56% di popolazione proveniente dal Medio Oriente, del subcontinente indiano, e un 44% dall'Africa, di varie nazionalità. Una cosa molto importante è che abbiamo visto un netto cambiamento sia di popolazione afferente che poi di disturbi correlati, che dirò. Nel primo triennio la popolazione era fondamentalmente iraniana, era l'onda della rivoluzione verde, e quindi anche gli aspetti patologici o comunque le vulnerabilità che queste persone portavano erano strettamente dipendenti da eventi traumatici molto ben determinati a livello politico. Sono state tutte persone torturate, quindi c'era una casistica molto, molto netta sul trauma da questo punto di vista. Con il nuovo triennio, dopo la prima andata degli ex Sena e poi adesso con Mare Nostrum, c'è una preponderanza di popolazione invece africana che presenta sicuramente delle differenze da questo punto di vista. La motivazione dell'uscita è stata nel 44% dei casi un abbandono variamente determinato, a volte è stato un abbandono perché la persona era incerta sul proprio percorso di vita, e quindi abbiamo avuto anche persone che sono state fatte entrare nel nostro progetto perché l'unità di medici di strada di Roma le aveva viste appunto per strada a chiedere la carità, erano stati rilevati degli problemi psichiatrici acuti. Quindi dopo un ricovero in diagnosi e cura a Firenze, la persona è stata fatta entrare nel nostro progetto, ma lei ha detto: io voglio tornare a Roma perché lì è la mia vita, quindi è stato dentro 15 giorni e poi è rientrato. Ma a volte sono stati degli abbandoni con un progetto comunque di vita ben determinato, perché un nostro beneficiario iraniano voleva raggiungere i fratelli, ad esempio rifugiati in Norvegia, oppure una volta ottenuti i documenti andare in Germania perché aveva già un'idea del proprio percorso migratorio ben precisa. Quasi un 28% è stato il dato dell'inserimento socio-economico, che per noi comunque è un dato importante perché sono stati beneficiari, a volte anche in carico per diversi anni, che sono riusciti a costruirsi un'autonomia di vita, lavorano con 2 o 3 con un contratto a tempo indeterminato e sono rimasti sul territorio di Ferrara. Un ragazzo vive con dei coinquilini italiani, quindi questo per noi è stato un grande successo. Un altro dato che mi preme rilevare è questo quasi 17% di allontanamento per decisione unilaterale del progetto. Questo è un dato solo del triennio, cioè nel senso non si era verificato nel primo triennio, ma è solo nell'ultimo, e ha a che fare anche con le diverse variabili psicopatologiche che ci è dato rilevare, cioè sono aumentati molto i casi di grave patologia psichiatrica, quindi con scompensi psicotici frequenti e anche acuti all'interno delle nostre strutture, quelli che diciamo possono essere definiti tratti patologici di personalità, quindi in un'ottica non tanto multidimensionale ma categoriale potremmo dire grosso modo cluster B, quindi anche con un passaggio all'atto e un'impulsività molto, molto marcata, e anche delle difficoltà di adattamento con agiti autolesivi ed eterolesivi molto importanti. Quindi noi in alcuni casi abbiamo dovuto allontanare le persone dal progetto per proprio agiti aggressivi nei confronti di altri beneficiari o di operatori, quindi proprio pericolosi. La situazione attuale vede 7 posti degli 8 completi, uno si sta probabilmente completando, e un'altra cosa importante è che stiamo iniziando a far entrare le persone dal territorio. Quindi, mentre prima la maggior parte degli ingressi avveniva tramite segnalazione del servizio centrale, negli ultimi 2 anni, che è aumentato molto il dato ovviamente delle persone presenti sia sul territorio che all'interno dei CAS, perché sulla provincia di Ferrara siamo circa più di 800 persone comunque accolte, è stato necessario dare un supporto ai servizi territoriali garantendo l'ingresso anche a beneficiari appunto sul nostro territorio, privilegiando questo. Un dato importante su cui tornerò alla fine è che il bisogno, il dare una risposta ai bisogni territoriali si è spesso tradotta anche in uno snaturare un po' quello che è il mandato dello SPRAR disagio mentale, perché ci è stato più volte chiesto dai servizi sociali di Ferrara di garantire l'accesso e l'accoglienza a persone il cui disagio mentale non era così conclamato, ma era molto più conclamato una vulnerabilità sanitaria. Quindi ad esempio abbiamo in carico una persona che è stata dimessa dall'ospedale in stato cachettico, ha i reni compromessi, la celiachia, un probabile ritardo cognitivo, quindi è la classica persona impiazzabile, passatemi il termine, ma per la quale i servizi sociali si trovano molto in difficoltà e hanno chiesto a noi di fare questa accoglienza. Ci tengo a precisare che non vuole essere una critica, questo non lo dico per fare una critica diretta e spietata nei confronti dei servizi sociali, mi preme portare questo dato perché secondo me è sintomatico di una difficoltà del territorio, di servizi sanitari e di servizi sociali a rispondere a questo fenomeno. Sul territorio di Ferrara non abbiamo un'integrazione così stretta, manca l'esperienza dei colleghi di Brescia, manca l'esperienza dei colleghi di Parma, di una sinergia di lavoro e di equip strutturate con la psichiatria e con i servizi sociali. Per cui noi avevamo un accordo, un protocollo che era stato siglato già all'inizio dello SPRAR con il servizio di salute mentale, col dipartimento di Ferrara, per la costituzione di un'equip che facesse una sorta di supervisione dei casi dello SPRAR disagio mentale. Questo è rimasto sulla carta, non si è mai tradotto in una pratica operativa reale, per cui la psichiatria ci ha supportato nei casi delle emergenze e delle urgenze, alle quali ha comunque prontamente risposto. Adesso ha in carico 2 persone, ma manca un raccordo vero e proprio, un momento di confronto e di progettazione condivisa, che noi auspichiamo di trovare anche grazie, e qui arrivo, e non so perché non si vede il titolo, comunque, un piccolo difetto tecnico, l'altro progetto di cui volevo accennarmi brevemente, che è questo progetto a valere sul fondo FAMI, Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, per questa annualità. Il progetto si chiama Starter perché è dedicato alla salute, tutela e accoglienza di richiedenti titolari di protezione internazionale in Emilia-Romagna. È un progetto che vede come capofila l'azienda USL di Bologna, e in partnership a tutte le altre ASL della Emilia Romagna e 18 enti del privato sociale della regione afferenti territorialmente ad ogni azienda, tra cui i colleghi di Parma. E, questo progetto durerà 18 mesi, quindi è iniziato il 21 di settembre e terminerà quindi il 31 di marzo del 2018. E per noi ha soprattutto, diciamo, l'obiettivo primario di creare una sinergia di lavoro con i servizi sanitari, soprattutto con i dipartimenti di cure primarie, ma principalmente con i dipartimenti di salute mentale, perché l'obiettivo progettuale è specificamente dedicato alla vulnerabilità psicosanitaria. Il taglio che abbiamo deciso di dare è quello sulla vulnerabilità psichiatrica principalmente, oltre che sui minori, e quindi noi andremo a lavorare con tutta una serie di azioni progettuali che sono, si sta partendo da una fotografia di quella che è la situazione attuale che c'è su ogni territorio a livello di sistemi di accoglienza che sono stati implementati e di procedure o servizi specificamente dedicati laddove esistano, per fare proprio una mappatura. Siccome esiste una grossa discrepanza, io mi occupo del coordinamento tecnico operativo di questo progetto in supporto all'ASL e sono io materialmente che giro in regione a fare queste interviste, quindi mi sono accorta che effettivamente esiste questa forte discrepanza. E poi altre azioni progettuali saranno la messa in opera di equip multidisciplinari integrate tra il servizio pubblico e il servizio privato, proprio per l'accoglienza e la presa in carico di questi, di questo target di popolazione. Ci sarà la costruzione di un sistema informativo tramite piattaforma web, per, diciamo, l'obiettivo sarebbe quello di tenere traccia dello storico dei servizi sanitari erogati a favore dei richiedenti e titolari di protezione sin dal momento dell'arrivo all'ABE di Bologna. E poi una modellizzazione e un follow up per la sistematizzazione delle buone prassi, ma mi preme sottolineare soprattutto l'aspetto della formazione, perché per noi è molto importante cercare di creare una sorta di un dialogo, prima di tutto una lingua condivisa con i servizi sanitari, quindi proprio che si crei un vocabolario condiviso per la presa in carico di queste persone e per un lavoro che sia veramente interdisciplinare. Credo che sia un'ottica nella quale si sta andando, perché sempre a livello regionale c'è un altro progetto che ha un nome terribile perché si chiama Casper, ma è comunque, diciamo, più o meno un equivalente di starter, ma è più che altro per gli enti locali. Quindi saranno previste azioni di supporto ai servizi sociali che già esistono, quindi per una facilitazione dell'accesso, ma sempre con un target di supporto alla popolazione migrante e soprattutto ai vulnerabili. Quindi c'è una particolare attenzione in questo momento a questa fetta di popolazione, quindi credo che sia più che mai importante sfruttare, e noi afferrare quello che cercheremo di fare grazie a Starter, questi canali per creare un linguaggio condiviso e per arricchirci reciprocamente di modelli di lavoro e creare un modello di lavoro che possa essere funzionale sia per i beneficiari che abbiamo in carico sia per il nostro territorio, perché ovviamente poi queste persone, come diceva anche Giovanni giustamente prima, adesso che abbiamo una prevalenza così netta di persone all'interno dei CAS, che tra l'altro, cioè, sarebbero centri di accoglienza straordinaria e in realtà hanno la stragrande maggioranza delle persone accolte, quindi di straordinario direi hanno ben poco, però il rischio appunto che si crei questa sorta, no, di tappo per cui le persone poi, una volta uscite dai CAS, dove vanno? E se le persone sono vulnerabili, la risposta deve essere fornita dal territorio. Quindi noi cercheremo di sfruttare, in un'ottica che anch'io mi auguro sia quella di un ampliamento dello SPRAR a diversi comuni, ma di sfruttare questa particolare ondata di finanziamenti per lavorare insieme ai servizi territoriali. L'ultima, io concluderei qui, di nuovo ho pensato di lavorare bene, invece non l'ho fatto, le questioni aperte sulle quali vorrei concludere il mio intervento, che sono, diciamo, dei dubbi che anch'io pongo, per le quali ancora io non ho una risposta, ma volevo appunto lasciarli come magari spazio di riflessione condivisa. E sono fondamentalmente tre, anzi quattro, perché dopo, sentendo anche i relatori di prima, mi sono venuti altri spunti. La prima riguarda l'appropriatezza e la finalità degli invii, ovvero per gli SPRAR disagio mentale, come dicevo prima, il canale diretto sarebbe quello degli invii dal servizio centrale. Quello di cui ci siamo accorti è che spesso questi invii vengono fatti da altre strutture, enti locali, che si trovano in situazioni di bisogno, non sanno come gestire una persona che è ingestibile e quindi mandano una segnalazione al servizio centrale di per favore sposta questa persona da qua perché non sappiamo come fare. Ecco, questo crea problemi anche agli SPRA a disagio mentale. Qui vengo alla al secondo dei punti. Cioè, spesso viene dato agli SPRA a disagio mentale un mandato che non è loro proprio. Quindi, per quello che dicevo prima, quindi si chiede anche di andare a fare le strutture magari di assistenza sanitaria, ma si chiede anche di andare a fare le strutture psichiatriche. Gli SPRA a disagio mentale non sono strutture sanitarie, non possono avere un mandato di questo tipo. Quindi è importante, a maggior ragione, trovare una sinergia con i servizi deputati a questo, per cui noi come SPRAR si può fornire un maggior monitoraggio, una maggiore accoglienza, ma se manca, diciamo, la co-costruzione di un progetto condiviso, che sia anche nella testa di tutti gli operatori deputati a questo, ecco che noi rimaniamo un po' monchi, ci manca una gamba su cui appoggiarci. E poi la relazione con i servizi pubblici, sociali e sanitari, proprio per quello che dicevo prima. Quindi, insomma, ecco, queste erano le tematiche che lasciavo aperte, anche in un'ottica, e questo è l'ultimo punto, di quella che è la sfida dell'uscita delle persone, sia dall'uscita dei CAS, che tutto il discorso di prima, ma anche dall'uscita dello SPRAR, perché abbiamo avuto magari persone in accoglienza per tanto tempo su cui è stata fatta un grande lavoro, ma come dicevano anche prima le colleghe della mattina, nel momento in cui la persona esce si trova davanti a un grande vuoto, quindi c'è bisogno di quello che può essere definito a livello sanitario una dimissione protetta, cioè un accompagnamento all'autonomia, di modo che la persona sia davvero in grado alla fine di camminare con le proprie gambe. Basta, ho finito. Grazie.
Bene, grazie anche a dottoressa Zanini. E in questa seconda parte della giornata abbiamo avuto proprio le esperienze concrete, le tante cose buone che riusciamo a fare, ma anche i tanti problemi che rimangono aperti. Voi siete stati pazienti in ascolto e adesso è giunto il momento finalmente di parlare e di interloquire insieme.